Comincio dicendovi una cosa della mia vita. È buffo che io sia venuto qui in questa scuola, perché quando sono arrivato a Roma avevo 5 anni, 6 anni, i miei genitori volevano andare a abitare proprio qui di fronte e forse sarei diventato un bambino di questa scuola. Invece poi dopo decisero diversamente, andai prima a Viorti della Farnesina un po' più giù e poi al quartiere Aurelio, no? Quindi ogni volta che passo di qua mi dico, ma chissà come sarebbe stata la mia storia se i miei fossero venuti a vivere qui e non da un'altra parte, no? Quindi è buffo per me tornare in questo posto. Pensate quando i vostri genitori avevano la vostra età, ancora non sapevano che vi avrebbero avuto come figli, che sarebbero stati così felici. Pensate quando voi sarete genitori, quando voi sarete grandi e avrete voi dei bambini, sarà una cosa meravigliosa, no? Voi vi state preparando, cosa? E qualcuno si farà anche prete, ma voi vi state preparando, voi non studiate solo per la scuola, no? Ma voi studiate perché dovete amare. Dovete imparare a insegnare ai vostri bambini quando sarete grandi, cioè per questo è importantissimo veramente questo momento, no? Perché si gioca tanto della vostra vita. Diceva lei prima, si può peggiorare nella vita ma si può anche migliorare, no? Allora è fare il meglio perché gli altri avranno bisogno del nostro meglio. Noi per amare vogliamo essere più in gamba possibile, più buoni, più generosi, più intelligenti anche, perché essere intelligenti aiuta ad amare, no? E allora io vi parlo di Costantino, perché mi è stato chiesto, io amo molto Costantino, mi piace molto come personaggio, come tutti i personaggi, anche delle cose che non vanno bene, ma delle cose molto interessanti. Ma prima partiamo dagli anni prima, vi farò vedere delle immagini, torniamo indietro un attimo, la prima. Questo qui è un altare pagano che sta sul colle Palatino, poi vedremo dov'è. Palatino è il colle dove abitava l'imperatore. Massenzio, il nemico di Costantino, stava su questo colle di Roma, uno dei 7 colli. Pensate che il nome palazzo viene da palatium, da palatinum, cioè se voi abitate in un palazzo, il nome del vostro palazzo viene da quel colle. Siccome lì c'era il palazzo più importante del mondo, il palazzo dell'imperatore, allora quel nome palazzo è diventato il nome di qualsiasi palazzo grande. Se uno ha una villetta piccola no, ma se uno sta in una casa grande si chiama palazzo, no? E gli archeologi hanno trovato questo altare. Sapete che un altare è un posto dove i pagani di allora, i romani, così i greci, no, portavano per avere l'aiuto degli dèi. Non so, il figlio doveva fare l'esame di quinta elementare, allora la mamma prendeva un capretto, prendeva un uccello, un fagiano, eccetera, il sacerdote lo uccideva e veniva messo sopra e si bruciava in maniera che si offriva quell'animale a Dio, no? Se voi guardate, qui c'è una cosa interessantissima, vi insegno anche un po' di latino così siete già pronti per il liceo classico. Se voi guardate qui, c'è scritto sei deo, seive viva, cioè vuol dire in latino, sei è un latino un po' maccheronico, sia che tu sia un dio, deo, sia che tu sia una dea. Cioè è un altare di un pagano che non sapeva più se Dio era maschio o femmina. E sapete che nelle lettere di San Paolo, negli Atti degli Apostoli, San Paolo racconta di aver trovato ad Atene un altare al Dio ignoto, dice. Ignoto vuol dire non conosciuto, cioè ai tempi di Costantino, prima che il cristianesimo si diffondesse, gli uomini dicevano, ma Dio com'è? È buono, è cattivo, è maschio, è femmina, sono tanti, è uno solo, desiderano che si offrano gli idoli, che si offrano dei sacrifici. Dio cosa vuole da noi, no? E non sapevano più com'era Dio, cioè i romani erano in crisi religiosa. Voi sapete che l'uomo è quell'essere interessantissimo che cerca sempre Dio, perché già l'uomo primitivo, voi sapete che l'uomo primitivo è come voi, la gente dice l'uomo primitivo è come la scimmia, no! La scimmia e l'uomo primitivo sono lontani miliardi di chilometri, mentre l'uomo primitivo piange per la morte, desidera la vita, vuole capire l'amore, vuole capire se c'è una speranza, se invece muore, regna solamente il nulla. Cioè, una mamma primitiva piange come piange la vostra mamma, ride. Invece un animale non può mai né bestemmiare né pregare. Se voi date una botta in testa a una scimmia, vi morde. Se voi date una botta in testa a un vostro amico, vi morde e poi dice, signore, ma perché mi hai dato questo amico e non me ne dà? Cioè, l'uomo è uno che si pone il problema di Dio, no? Per l'uomo è questo, cioè l'uomo non gli basta vivere, vuole trovare il senso della vita. Io racconto sempre una barzelletta molto interessante di un esploratore che va dentro la savana, si trova circondato dai leoni, i leoni se lo vogliono mangiare, e allora gli dice: Signore, ti prego, aiuta, che fa che questi leoni abbiano dei sentimenti buoni, cristiani, eccetera. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè il leone non può pregare, così come non può bestemmiare. Il leone non ha il problema di Dio, no? L'uomo non siamo solo noi cristiani, no, noi cattolici, non sono solo le suore, non sono solo quelli delle altre religioni, ma l'uomo da sempre, l'uomo dell'Asia, del Giappone, della Cina, delle Filippine, dell'Africa, i Maya, gli Aztechi, i Fenici, i Greci, ci hanno sempre cercato Dio. Ma a un certo punto sono arrivati a dire: ma sei un Dio o sei una Dea? Sei tanti, sei buono, sei cattivo, eccetera, no? E allora, prima di Costantino, c'era una religione ufficiale, cioè tutti facevano i sacrifici, ma non sapevano più se veramente Dio era contento di averli. Voi sapete che a voi non vi basta l'idea di un amico, voi volete l'amico proprio quello lì. Cioè, e loro dicevano: ma Dio chi è? C'è o non c'è? No? C'era come una crisi. Vedremo poi, anzi lo diciamo subito, i cristiani, e questo è interessantissimo, prima di Costantino vengono perseguitati, perché i cristiani dicono: Giove, Giunone, Minerva, Venere, le divinità, non sono veri dei, sono degli idoli. Sapete che questa è una frase che viene dall'Antico Testamento, l'idolo è un'immagine di Dio che non è vera. Allora i cristiani dicevano: ma no, Dio non è come dici tu, Dio è come Cristo, Dio si è rivelato a noi in Gesù. E allora, pensate, venivano accusati di essere atei. La prima accusa contro i cristiani è: voi siete atei perché dite che Venere non esiste, dite che Giove non esiste, dite che i dei degli Egizi non esistono, non è vero che c'è il Dio Sole, il Dio Ra, il Dio Akhenaton, c'è il Dio Coccodrillo, non è vero. I cristiani dicevano: il Coccodrillo non è Dio, il Sole non è Dio, il Sole è solo una creatura, no? E allora gli altri dicevano: voi siete atei. Sapete che ateo vuol dire la prima A si chiama alfa privativa, cioè senza Dio. Ateo è uno che non ha Dio, ateos è greco, sarebbe senza teos, senza Dio, no? Perché loro dicevano: noi sappiamo chi è Dio, no? E allora è interessantissimo, cioè i cristiani entrano dentro questo mondo e dicono: Dio non è come dite voi, Dio è morto per amore, Dio è Gesù Cristo, Dio è questo. E venivano perseguitati per questo. Vi faccio un esempio di un'altra religione, no? Voi sapete, poi lo vedremo anche del Colosseo, se voi andate per esempio in Messico, voi trovate queste piramidi meravigliose, no? Ma se voi parlate seriamente con un messicano, voi vi accorgete che quelle piramidi sono la cosa più orrenda di quella civiltà. Cioè loro si vergognano adesso, perché da un lato sono momenti bellissimi, ma voi sapete che quella piramide era come un altare dove i sacerdoti prendevano... Tu eri un guerriero nemico, io ti conquistavo, allora ti legavamo, ti portavamo sulla piramide, poi il sacerdote prendeva il coltello, te lo ficcava nel cuore, ti tirava fuori il cuore, mentre lui era ancora vivo, stava morendo, e diceva agli dèi: ecco, ti offro il cuore, no? Allora i cristiani dicono: ma voi siete matti, ma questo non è Dio. Dio, che voi uccidete lui, è arrabbiatissimo, non lo può accettare questo, no? Vi dirò che dopo anche il Colosseo, ci arriviamo, è la cosa più brutta di Roma. Cioè, il Colosseo non è un simbolo di Roma. Scusate l'espressione che non è scolastica, no? Ma il Colosseo dovrebbe farci schifo. Perché nel Colosseo la gente andava a vedere la gente che si uccideva. Cioè, c'era un bambino, una mamma, un papà, un cristiano, un pagano, un guerriero. La gente usciva il leone e si mangiava il bambino. E i romani di quei tempi erano contenti di vedere, facevano pollice verso, per esempio il leone feriva il bambino, se facevano così il bambino lo portavano via, lo curavano, se facevano così il leone se lo mangiava, cioè il pollice retto e verso, cioè era dire sì, no, e sempre la scelta che c'è nella vita. E allora i cristiani dicono: no, Dio non è vero che non si sa com'è. I cristiani, già a quei tempi, dicevano la verità, dicevano: questo non è vero su Dio, questo che voi dite. Erano critici verso le altre religioni, ma amavano tutti. Cioè, dicevano: questo non è vero, ma io ti voglio bene. Io però ti devo dire che Dio non è vero che non si sa com'è, ma si sa com'è. Cristo ce l'ha rivelato, no? Poi tu non ci vuoi credere, ti voglio bene lo stesso. Però non è vero che Dio è come Apollo, come Giove, come Giunone, come Minerva, no? Allora è interessantissimo, cioè il cristianesimo entra, e Costantino era uno di questi. Il papà di Costantino si chiamava Costanzo Cloro, non importa il nome, se ve lo dimenticate non vi preoccupate, come il cloro della piscina, si chiamava Costanzo Cloro, ed era un grande generale dell'Inghilterra. Infatti Costantino divenne proclamato imperatore a York, che è un posto dell'Inghilterra, no? Il padre Costanzo Cloro non credeva più negli dei pagani, credeva solo nel sole, cioè era arrivato a una forma di monoteismo, a un unico dio, però diceva è la luce, è il sole, è l'energia, ma ancora non sapeva bene che era vicino, che ci voleva bene, che ci amava, no? Mi capite fin qui?
Sì.
Io di solito mi spiego, si capisce?
Sì.
Un po' sì, un po' no?
Sì, sì.
Perché parlo? Si capisce. Andiamo alla seconda foto. Questa notte ho lavorato per voi, ho preparato queste foto, non le ho scattate tutte io, alcune sì, all'altare sì, l'ho scattato io, l'altare al Dio ignoto, sta dentro il museo del Palatino, sopra il Palatino c'è un museo, ci sta questo altare dentro. Seconda cosa dei tempi di Costantino, qui Costantino avrà dei problemi, pian piano l'imperatore era diventato quasi come Dio. Cioè non solo a quei tempi si dicevano c'erano le divinità pagane, e i cristiani dicevano non è vero, Apollo non è un dio, ma dai non mi dire che Apollo è lui così tutto bello, tu cioè, non è così, non è vero. Ma c'era un'altra questione interessantissima, che l'imperatore pretendeva di essere Dio. Questa è la statua di Augusto, il primo degli imperatori. Se voi guardate in basso, si vede che c'è come un angelo, per esempio, che cammina con lui, no? Se voi guardate sulla corazza, ci sono dei simboli di divinità, no? L'imperatore diceva, io non sono un uomo, io sono figlio di Dio. Tu mi devi obbedire, non solo perché sennò ti do la spada in testa, ma perché gli dèi mi hanno mandato. Cioè, io sono figlio di Dio. Pensate che Cesare, che era subito prima, no? Sapete, chi di voi ha mai sentito fare Giulio Cesare? Bravi, quasi tutti. Chi non lo sa, lo sente la prima volta, così avete almeno imparato una cosa. Giù le mani, bravissimi. Giulio Cesare, di fatto, anche se non si chiamava così, neanche Augusto si chiamava così, è stato il primo imperatore, Augusto il primo, ma loro non si sono mai chiamati così. Pensate che Giulio Cesare, una delle cose per cui fu ucciso, perché la gente lo odiava Giulio Cesare, perché fece costruire un tempio della dea Venere, Venere la dea della bellezza. No? Se io ero una donna io sono chiaramente il più bello di tutti, quindi Venere è la mia dea perché sono bellissimo, così anche voi siamo tutti. Allora Cesare a un certo punto apparve al tempio della dea Venere a fianco della statua, come a dire Venere è mia madre, cioè la dea Venere è mia madre, io dopo una serie di figli sono suo figlio, quindi io sono figlio della dea. Io sono Dio, fra virgolette, no? Cioè io sono veramente, io non sono solo il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il capo napolitano, lo sono il re di... No, io sono Dio, cioè se tu non obbedisci sei contro Dio, tu per essere con Dio devi stare con me, no? E allora qui avviene una seconda cosa interessante, che i cristiani dicevano, noi amiamo lo Stato, noi amiamo Roma, noi amiamo i magistrati, la polizia, i vigili del fuoco, no? Però non ci potete chiedere di chiamare l'imperatore Dio. C'è un altro punto di lotta che si comincia a esistere, perché i cristiani dicono lo Stato non è Dio, lo Stato non è Dio. Non so se lo sapete, questo per me è molto interessante, e noi cristiani, io sono un cristiano chiaramente essendo prete, noi amiamo tantissimo lo Stato, io parlo sempre, anche se ci sono dei politici cattivi, dei magistrati cattivi, dei poliziotti, ma noi abbiamo bisogno della politica, abbiamo bisogno della polizia, abbiamo bisogno dei magistrati, perché senza di questo non si fa niente, cioè c'è bisogno, la Chiesa ha sempre difeso lo Stato. Pensate chi di voi diventerà magistrato, chi di voi diventerà Presidente della Repubblica, chi di voi diventerà... Cioè c'è bisogno che voi impariate a fare queste cose, se no gli altri stanno male, se no un ladro ruba e nessuno lo ferma. Poi se dovremmo essere tutti bravi magistrati, tutti bravi poliziotti, tutti bravi carabinieri, tutti bravi insegnanti, tutti bravi alunni. Poi non sempre lo siamo, ovviamente, no? Però è necessario che ci siano la direttrice, le maestre, se no non si fa niente, se no non si capisce niente, no? Cosa?
Sì, non si
va a scuola. Non si va a scuola. Allora, i cristiani dicevano, l'insegnante è importante, bisogna voler bene all'insegnante, ma l'insegnante non è Dio. Cioè l'insegnante a sua volta deve obbedire a Dio, deve essere brava, deve essere intelligente, deve essere... Cioè dicevano, non puoi dirmi che tu sei... Io ti obbedisco, ma non mi far dire che tu sei Dio. Allora che cosa succede? Terza immagine. Che... Questo è il Colosseo con la luna. Vedete, la luna è questa rossa e quello è il Colosseo, quello più chiaro, no? Vero, vero falso? Che stai dicendo? Ma che stupida. Allora, questo qui è il Colosseo, quella è la luna, chiaramente. Allora, vi dicevo, il Colosseo è l'edificio, secondo me, poi voi pensate come volete, io per fortuna non sono vostro insegnante, ma secondo me è l'edificio più brutto di Roma. Cioè, io porto i turisti, io porto tanti gruppi, gli dico, vedete questo? Questo vi fa capire dove può arrivare in basso una società. Pensate che lì dentro entravano 80.000 persone, vi dicevo, no? I giochi dei gladiatori duravano anche 14 giorni, 2 settimane, no? La gente stava lì ore e ore e c'era il gladiatore che infilava la spada nella pancia dell'altro, il coccodrillo che mangiava il bambino, il cammello che faceva pugni con... Cioè, la gente andava lì, perché il cammello ovviamente sa fare a pugni molto bene. Allora, cosa succedeva ancora? No? I cristiani dicevano, no, questa cosa qui a noi non ci piace. I cristiani hanno lottato perché i giochi dei gladiatori finissero. Cioè, i cristiani dicevano, a noi Roma ci piace la filosofia, ci piace il diritto. Sapete, chi di voi studierà diritto? Il diritto dei romani lo hanno salvato i cristiani, cioè, lo hanno studiato, l'hanno raccolto le leggi. No? Noi dicevano, il diritto ci interessa, ma noi non vogliamo saperne più dei giochi gladiatori. Noi non vogliamo che la gente si uccida. Cioè, i cristiani criticavano la società, come oggi i cristiani criticano alcune cose. Cioè, come voi vedete una cosa brutta e dite, questo è brutto, il che non vuol dire che io non amo Roma, non amo l'Italia, ma questa cosa è brutta, questa cosa non si deve fare, no? C'è una domanda?
Io volevo chiedere, perché l'astro è una
cosa... Sono cose invisibili,
la croce c'è, si vede, certo. Voi sapete che lì il Papa fa la Via Crucis, lo diremo subito, perché fra gli altri nel Colosseo sono stati uccisi non solo i cristiani, non solo i pagani, non solo i soldati degli altri stati, degli altri regni, eccetera, ma sono stati uccisi anche dei cristiani. Dove sta esattamente la croce? Fai vedere. Quella lì è una lapide, se voi quando andrete a vederlo ve la accorgerete, se andate alla mostra la vedrete, è una lapide che ha fatto un papa, Pio IX, per dire che questo luogo così brutto in realtà è stato trasformato in luogo di amore dai martiri cristiani, che quando venivano uccisi dai romani dicevano, ma noi moriamo ma preghiamo per voi, noi diciamo al Signore perdonali. Cioè, in realtà questo luogo così brutto è stato reso bello dal martirio. Il martirio è quella realtà per cui io, mentre vengo ucciso, però posso dire al Signore, Signore, ma aiutali, perdonali, aiuta quella famiglia, aiuta quella persona cattiva a diventare buono, no? I cristiani non hanno mai odiato chi li uccideva. Cioè hanno avuto, cosa difficilissima come sapete, no? Quando un altro compagno di classe mi ruba la merenda, io tenderei a dargli una botta in testa. Se io riesco a dire, Signore, è vero che ha fatto una cosa brutta, è vero, ma aiutalo a diventare migliore, lo perdono, fa sì che invece la regali ad un altro che non ce l'ha, anche se non me la regali a me non importa. Cioè, i cristiani facevano questo, cioè trasformavano la loro morte in martirio e soprattutto ringraziavano Dio, cioè dicevano, noi non possiamo rinunciare alla verità. Adesso arriviamo subito a vedere cosa avviene, no? Ma mi interessa dire questa cosa, che dinanzi al Colosseo, è uno degli esempi, i cristiani, oltre a essere chiamati atei, ricordatevi questo, venivano chiamati atei perché dicevano che le divinità pagane non erano il vero volto di Dio. Dio non è così. E quindi gli dicevano, voi siete atei. Loro dicevano, ma no, noi crediamo nel vero Dio, noi diciamo che quegli dèi non sono, non è che siamo atei. però erano accusati. La seconda accusa era: voi siete odiatori del genere umano, voi odiate gli uomini. Perché, siccome 80.000 romani andavano lì a vedere i giochi gladiatori, loro dicevano: non ci devi andare, è brutto. Allora la gente si arrabbiava e diceva: tu mi stai odiando perché mi stai criticando. Io per esempio critico quelli che stanno troppe ore dinanzi al computer con la PlayStation, perché dico: è più bello giocare a palletta. È chiaro che se io lo critico, lui non è che è sempre contento, dice: tu mi odi? Io dico: no, io ti voglio bene, io ti dico che non bisogna stare ore e ore, proprio perché diventi più bello giocare, è più bello parlare. Ma la persona si sente attaccata, accusata, no? Bene, andiamo avanti. Questa è la foto di San Pietro presa dagli elicotteri dei carabinieri durante il funerale di Giovanni Paolo II, il papa prima di Benedetto XVI. Se voi guardate, in questo punto era stato messo il suo corpo, qui si vede ancora, qui in questo punto, e qui c'era tutta la gente, vedete quanta gente, la gente era tutta quanta lungo della conciliazione, era pieno di persone, no? Che cosa succede? Che poiché i cristiani venivano accusati di essere atei e di essere odiatori del genere umano, allora appunto alcuni imperatori cominciarono ad ucciderli, a perseguitarli. Questo è il luogo dove è stato ucciso San Pietro. Siamo intorno all'anno 64 d.C., ma adesso non è importante che ve lo ricordate, ve lo dico per dire che lo so, però fate come volete, no? Com'era fatto San Pietro a quei tempi? C'è una sola cosa che è rimasta ai tempi di San Pietro che si vede dall'alto. Sapete indicare che cosa è rimasto ai tempi di San Pietro? C'è una cosa che ha visto San Pietro. L'obelisco. L'obelisco. L'obelisco, lo vedete? L'obelisco è questo. Questa grande pietra, che è un monolite, cioè una pietra, una sola pietra, non è rotto, non sono delle pietre varie, ma è una sola pietra, che avevano fatto portare dall'Egitto. Qui l'obelisco in realtà stava qui, stava in questo posto, cioè qui c'era tutto un colle che saliva, qui era pianeggiante, e qui c'era un circo simile al Colosseo, un circo messo in questa direzione, e l'obelisco era al centro di questo circo. Si potrebbe paragonare questo circo, come il Circo Massimo, all'autodromo di Monza. Voi sapete cos'è Monza? Sapete cos'è la Ferrari?
Sì.
La Ferrari è una macchina che corre velocissima, speriamo che quest'anno vinca. A quei tempi non c'erano le Ferrari, ma c'erano le quadrighe, cioè i romani vedevano le corse di velocità di uno che stava su un cocchio e aveva quattro cavalli che correvano. Roma era divisa in quattro squadre: i verdi, i rossi, gli azzurri e i gialli, come la Roma e la Lazio, la Ferrari e la McLaren. E allora nel circo correvano queste quadrighe e in mezzo c'era questo obelisco e bisognava girarci intorno, no? Allora, quando Nerone fece uccidere i cristiani, li fece uccidere lì dentro. Quindi voi immaginatevi Pietro, gli apostoli, eccetera, che vengono uccisi, avevano dinanzi questa cosa, e alcuni li crocifiggevano, cioè gli mettevano i chiodi, altri li riempivano di pece, di olio, e gli davano fuoco, e così illuminavano la notte. Altri gli mettevano della pelle di animale addosso, prendevano un cane, lo uccidevano, gli prendevano la pelle con il sangue, così arrivava un leone, sentiva l'odore del sangue e si mangiava la pelle del cane e il cristiano che ci stava dentro, no? Allora, questa è una delle cose per cui Costantino è il più grande, no? Cioè, gli imperatori, fino a pochi anni prima di Costantino, perseguitavano i cristiani. L'ultimo grande imperatore che perseguita i cristiani si chiama Diocleziano, e siamo 10 anni prima di Costantino, cioè 10 anni prima che Costantino arrivi dove voi vedrete, ancora tutti i cristiani, i vescovi, i papi, i preti, i catechisti, i maestri, gli insegnanti, i nonni, i bambini, i giovani, quelli 12 anni, li prendevano e li uccidevano. Qui vedete, questa è una foto mia, qui vedete l'obelisco da vicino, cioè vedete che dietro c'è la cupola di San Pietro, si vede ancora l'iscrizione romana, vedete qui? Cesare
Divi Augusto, Cesare Divio Augusto, cioè l'imperatore è Augusto ed è divus, è divino, è quasi Dio, no? Allora loro dicevano no, non è, notate qui c'è anche scritto sacrum, cioè questo obelisco è sacro all'imperatore Divo Augusto, no? Ancora oggi si vede l'iscrizione antica e Pietro e Paolo sono morti dicendo ma non è vero l'imperatore, io gli voglio bene, io gli obbedisco, ma non mi dire che è Dio, non ci credo, non è vero, io non posso dire che l'imperatore è Dio, non è vero. Cioè i cristiani amano la verità, poi amano l'imperatore, non è che lo odiano, i cristiani non hanno mai odiato gli imperatori, manco quelli che li uccidevano, però dicevano non puoi pretendere che io dica che sia Dio, perché non è vero. Se tu dici a lui io sono il tuo Dio, qualsiasi cosa io dico tu devi obbedire, quello dice a scemo. E quando dice a scemo non è che non ti odia, ti dice la verità, cioè tu sei un uomo, sei molto caro, sei una bellezza, ma io credo a Gesù Cristo, cioè io obbedisco al Vangelo, non obbedisco a te. I cristiani fanno questo, cioè dicono noi amiamo le leggi, però se una legge è contro Dio, noi obbediamo a Dio e la legge, se la legge ci dice uccidete, noi non uccidiamo, punto. Perché la legge di Dio è più importante della legge fatta da un imperatore qualsiasi. Avanti. Troppo complicato, si riesce a seguire sempre? Un po' complicato. Questo è un papiro. Sapete che un papiro, ai tempi dei romani non c'era la carta ancora, si scriveva o sulla pelle delle pecore, oppure si scriveva su dei fogli fatti con una pianta che si chiama papiro. Molti ce l'hanno anche a casa, no? Si prendevano queste foglie di papiro, si mettevano alcune orizzontali, alcuni verticali, si intrecciavano, poi si incollavano e si scriveva, questo è un piccolo papiro, si vede un po' in alto come è fatto, no? Con queste strisce, che a un certo punto gli imperatori che cosa chiedono? Domanda. Tu sei l'imperatore che chiede, no?
Ma
come facevano a ricordarlo se non hanno mangiato?
Perché la pianta, se tu la lasci, pensa quando c'è, cioè, per esempio la resina, cioè tira fuori delle cose che sono liquide e un po' appiccicose, no? Allora trattate in una certa maniera, questa cosa tiravano fuori, questa è una pianta apposta che tira fuori questa specie di colla che messe nell'acqua e poi fatte seccare facevano questo. Allora, che cos'è questo? Questo è, si chiama in latino libello, anche questo non importa se ve lo ricordate, era un libello per cui un imperatore chiede che ogni persona dell'impero vada a sacrificare agli dèi. Allora, io imperatore, si chiamavano Decio e Valeriano, dicono tutti i bambini della scuola, come si chiama, delle Orsoline? Santissima Vergine, devono andare a offrire un piccione agli dèi. Allora tu venivi, offrivi il piccione, tagliavi la gola, io prendevo il libello, te lo davo, e allora quando la polizia ti prendeva e diceva ce l'hai il libello, hai offerto il piccione all'imperatore, lui diceva eccolo, ce l'ho, allora mi lasciate libero. Andavo da lui che era cristiano e lui diceva ma io non ci sono andato perché io non credo, io non voglio offrire un piccione al Dio perché quel Dio non è vero. Ah, tu sei cristiano? Allora ti uccido. Poveretto, non a te che ti uccido. Allora, questo qui è un libello, è un libello di dell'Egitto, perché sono conservati in Egitto, è più asciutto, è più facile che sia. Allora, tutti i cittadini dell'impero di quel tempo dovevano avere questo libello, cioè voi al posto della carta d'identità, del passaporto, dovevate andare in giro con un libello, in maniera che quando una persona vi fermava potevate provare se eravate pagani o no. Capite? Quando lo Stato fa questo, vuol dire che sta veramente entrando un po' a dominare le persone, no? E i cristiani dicevano, no, non è giusto, io non voglio fare questa cosa, non la faccio, uccidetemi, ma io non la faccio. Ultima cosa, questa è una cosa interessantissima, sta sempre al Palatino, questa è la più antica rappresentazione del crocifisso, è una rappresentazione, un graffito, come quello che non dovete fare mai. Voi sapete che alcuni vanno nei bagni e scrivono col pennarello, grattano sui muri. Allora, non si deve fare, ma gli antichi lo facevano, come lo fanno purtroppo i moderni. Cosa? I writers, i taggers, eccetera, no? Quelli fanno le tag, eccetera. Non si deve fare perché quelle sono cose di tutti. Questo è un pagano che prende in giro un cristiano. Se voi guardate, vedete che c'è un uomo qui, la faccia, le mani, si chiama Alexamenos, cioè io faccio un disegno
chi di voi si chiama Alessandro, per esempio? Ecco, io ti disegno là e dico guarda quanto sei stupido, non tu poveretto. E cosa fa Alexandros? Vedete che ha una croce, vedete che c'è una croce, e sulla croce c'è un uomo con le gambe e le mani, ma la testa è la testa di un asino, di un asino. Allora che cosa diceva questo pagano? Ma voi cristiani, voi adorate un asino, Gesù è un asino, uno scemo, che si è fatto crocifiggere. Gesù è uno scemo perché è morto in croce. E invece Alexamenos, poveretto, diceva, ma no, questo non è un asino, questa è la cosa più bella che sia mai esistita nel mondo, cioè quello è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati, se non ci fosse lui che ha perdonato il peccato, noi saremmo non avremmo il perdono, non avremmo la gioia, no? Allora vedete come si confrontavano, e allora gli imperatori che uccidevano i cristiani dicevano i cristiani sono asini. E i cristiani dicevano, ragazzi, ma no, ma è bellissimo Gesù, ma non è uno scemo, anzi, è terribile la vita di chi non crede che Gesù perdona. Pensate quante cose brutte accadono nella vita, appunto, no? Se non c'è Dio che ti perdona, papà ha sbagliato una cosa, mamma ha sbagliato una cosa, ma c'è un amore più grande, cioè è vero che ha sbagliato, ma per fortuna, meno male, che c'è un altro che è più buono dell'uomo, perché se non ci fosse un altro più buono dell'uomo, il male sarebbe la cosa più forte. Invece Gesù è morto in croce per noi, no? Le catacombe sono queste, no? Cioè, succedeva che i cristiani... Ah, però i cristiani, interessante, non erano perseguitati, ma nel frattempo andavano avanti tranquillamente. Pensate, questo è interessantissimo, che già nell'anno 200, cioè siamo 110 anni prima di Costantino, la prima cosa che i cristiani comprano, cioè la pagano con i soldi della comunità, sono le catacombe. Che cos'è sono le catacombe? Le catacombe è un grande cimitero dove la gente andava a seppellire con tanto amore, a seppellire i morti, moriva un bisnonno, allora i cristiani dicevano, ma dobbiamo metterlo lì, dobbiamo andare a pregare per lui, dobbiamo andarlo a trovare una volta l'anno, dobbiamo... Allora i cristiani, non è che ognuno è cristiano per conto suo, ma insieme comprano una cosa, perché queste cose servono. Le suore hanno comprato questa scuola, gli stupidi dicono, ma guarda le suore come sono ricche, che hanno una casa così grande, che cattive che sono, non sono povere, non so. Le suore dicono, ma io questa casa l'ho comprata per voi, non è come chi c'ha la villa, chi c'ha lo yacht, è la casa dove stanno tutti i bambini del quartiere, la casa dove si studia, cioè i cristiani cominciano a comprare delle cose. Ma non perché vogliono comandare, perché ne hanno bisogno per vivere. Pensate a una parrocchia, no? Se non c'è una parrocchia, dove si fa la prima comunione? Dove si fa il funerale? Dove si fa la cresima? Dove si fa il matrimonio? Dove si fa il Natale? Allora i cristiani cominciano a... La prima cosa che comprano sono le catacombe. Comprano in particolare la catacomba di Callisto, vediamo dopo. Questo è un disegno della prima tomba dei papi. Questa siamo intorno già all'anno 230, si chiama Cripta dei Papi. Se voi guardate ci sono i nomi in greco, episcopos, vescovo, antero, cioè è un posto dove si seppelliscono i vescovi, intorno si seppellivano i catechisti, i papà, le mamme, gli adulti, i diaconi, i servitori, i catechisti, i professori, gli insegnanti, cioè pian piano la comunità comincia a esprimersi, a parlare, a dire noi viviamo, avanti. Questo è un posto interessantissimo, anche se non è particolarmente bello. Questo è un posto che sta in Siria, si chiama Dura Europos, è probabilmente adesso, come noi, ce ne sono state tantissime come queste, ma nel tempo, perché la clessidra a volte poi dopo distrugge, sono andate distrutte. Questa è la chiesa più antica che si è conservata ed è dell'anno 250, cioè siamo 60 anni prima di Costantino e già i cristiani dipingono. Vedete che qui si vede le donne che vanno al sepolcro, cioè queste sono le donne che vanno al sepolcro di Gesù, e c'è una stella, c'è una luce, no? Dentro questa chiesa già si facevano i battesimi, nell'anno, notate, 250. Perché? Perché fare una chiesa, fare un battistero, non è Costantino che dà il permesso ai cristiani, ma i cristiani hanno bisogno di avere un battistero. Prima che si facessero i battisteri e le chiese, sapete dove si battezzava? Se voi nascevate prima, nel primo secolo dopo Cristo, dove vi avrebbero battezzato a Roma? Nel fiume, chi l'ha detto?
Chi l'ha detto? Bravissima. Si sarebbe andati al Tevere, mettiamo che ero il prete di quei tempi, voi eravate da battezzare, andavamo al fiume, io ti mettevo la testa nell'acqua, prendevo l'acqua, io ti battezzavo del Padre, o al Tevere o all'Aniene. Cioè, finché non c'erano i luoghi, poi i cristiani dicono, ma noi abbiamo bisogno di questi luoghi, no? E allora cominciano già molto prima a fare queste cose. C'è una cosa interessante, c'è un autore che dice, l'arte, parlare, comporre canzoni, fare quadri, pensate a Mozart, a Bach, a Caravaggio, a Giotto, non è perché la Chiesa vuole il potere. Schubert, quale altro...
Verdi.
Pittori, quali altri pittori conoscete?
Beethoven
non è un pittore, è un musicista.
Schubert
è musicista.
Pittori.
Bach musicista. Michelangelo. Pittori. Brunelleschi, architetto. Leonardo da Vinci. Allora. Van Gogh. Sapete che Van Gogh, io so qualche cosa da Van Gogh, sapete? È stato anche un predicatore del Vangelo, c'è anche un'omelia di Van Gogh, nessuno lo dice mai, poi dopo è diventato non credente, ma c'è stato un periodo che Van Gogh era un pastore protestante e siccome voleva molto bene al fratello, gli manda la prima omelia con cui lui ha predicato sul Vangelo. Non si capisce perché nessuno deve dire questa cosa, che Van Gogh era una parte della sua vita, era cristianissimo, al punto che faceva il predicatore, cioè il prete di fatto, è stato un prete protestante per un certo periodo della sua vita, no? Allora mi interessa questo, no? Cioè il cristianesimo pian piano, dice quest'autore, se io non faccio canzoni, non faccio dipinti, non costruisco case, eccetera, è perché non c'ho niente da dire. Cioè, se una persona non c'ha niente da dire, sta zitta. Ma se io sento che la fede è una cosa bella, allora la dipingo, costruisco un edificio, compongo come Bach, come faccio una musica, come Van Gogh, perché ho delle cose da dire. La Chiesa fa delle cose non perché deve imporsi, ma perché ha qualcosa da dire. A voi vi piace disegnare?
Sì.
Vi piace scrivere delle poesie d'amore alla mamma? Alla maestra? Alla maestra? Perché no? Voi lo fate perché vi interessa la vita, cioè perché avete qualcosa da dire, no? Esistono queste cose, per me questo è molto importante, no? Costantino non farà che esaltare questo, ma questa cosa già esiste da molto prima. Questa è un'ultima cosa, è un sarcofago, una cosa del pre-Costantino, è un sarcofago, cioè era una cosa scolpita dove si seppellivano le persone. Questo sarcofago è molto prima di Costantino, perché appunto i cristiani avevano già delle immagini che facevano da prima, si chiama sarcofago di Giona, voi sapete che nella Bibbia si racconta di un profeta che viene prima buttato nel mare, lo vedete qui, viene buttato, se lo mangia un grande pesce, in realtà è un drago, con tutte, e poi lo stesso drago lo risputa fuori. Allora, questo scultore cristiano voleva dire, prima di Costantino, cos'è? È morta questa persona, è come se il pesce se lo fosse inghiottito 3 giorni, ma poi dopo tanto risorge, cioè non abbiate paura, non piangete, ma non piangete troppo, perché adesso vedrete che ritornerà in vita, vedrete che Dio gli ridà la vita, cioè, allora questa forza si rappresenta nelle immagini. Bene, arriva Costantino, adesso questo lo vedrete, no? Costantino che cosa fa? Costantino è una persona che... innanzitutto vuole chiaramente diventare imperatore. Allora, come sapete, arriva, lo andrete a vedere, nella zona della Flaminia, quasi sicuramente questo qui è il luogo dove c'era l'accampamento di Costantino, dove lui prese questa famosa decisione di mettere sui labari l'immagine di Cristo, no? Voi vedete che di questo accampamento, cioè fece l'accampamento con le tende, perché loro arrivavano dal nord, e a un certo punto, quando lui vinse la battaglia, costruirono un arco per celebrare questa sua vittoria, no? Lo vedete bene, poi lo vedrete meglio, si vede l'arco, vedete l'arco romano qui? Sì. Qui, probabilmente sull'arco c'erano poi dei marmi, cioè dentro si faceva un'ossatura di mattoni, poi si mettevano i marmi, poi li hanno tolti per farci altre cose, no? E Nel Medioevo la gente di lì che aveva bisogno di un castello dice: piuttosto che costruire un castello, non c'ho i soldi, tappo le quattro parti dell'arco e ci vado ad abitare dentro. Vedete che è diventato un castello, no? Cioè non è più un arco dove si passa dentro, ma qualcuno ci ha fatto dei muri, perché nel Medioevo c'erano meno cose, erano più poveri, c'erano le guerre, eccetera, e allora costruiscono, è successo di tante cose, cioè tante cose medievali sono delle cose, pensate nel Colosseo, nel Medioevo era tutta una casa, era come un grande palazzo, perché avevano diviso tutto il Colosseo e ci abitavano tutti dentro, cioè in ogni buco c'era una famiglia. Perché era normale, cioè non si poteva portare delle pietre da fuori, così al teatro di Marcello, così, erano case, cioè erano le chiese, cioè i templi erano diventate chiese e così via. Andiamo avanti. Costantino arriva lì, poi lo vedrete meglio, no? Da lì fa l'accampamento e scende verso Ponte Milvio. L'imperatore Massenzio, che non era di per sé un anticristiano, il più grande anticristiano era Diocleziano, però comunque Massenzio non era favorevole ai cristiani, Massenzio fa un errore terribile a livello strategico, attraversa il ponte con i soldati ed esce da Roma. Sapete che Roma c'ha le mura, no? Se Massenzio fosse rimasto dentro le mura, probabilmente la storia sarebbe stata molto... Massenzio invece esce... E allora quando Costantino lo attacca, Costantino è più forte, lui si ritira, ma poi l'unico ponte dove può attraversare è questo. Immaginatevi quando c'è per esempio una strada dove tutti arrivano e poi c'è un unico tunnel, no? Allora lì si fa l'ingorgo, cioè tutti sono bloccati, no? E quando i soldati di Massenzio si bloccarono sul ponte, furono sconfitti. Massenzio sembra che morì cadendo in mare, nel fiume, presero la testa, gliela tagliarono, perché in quei tempi si faceva così, e la portarono in giro per la città. Cioè fu sconfitto l'imperatore nemico. E allora Costantino attraversò il ponte ed entrò nella città come trionfatore. Che cosa fece Costantino? Di solito, questo è il foro romano, vedete il Colosseo laggiù in fondo? Lo vedete lì, no? I romani avevano questa tradizione, bella e anche terribile, cioè una volta che l'imperatore vinceva, faceva la via sacra. Sulla via sacra pian piano si costruivano gli archi, per dire io passo sotto gli imperatori precedenti, e si passava con tutto il bottino, i nemici conquistati, e si andava in cima al Campidoglio a venerare gli dei pagani. La via sacra la vedete qui, questa è la via sacra, vedete questa? Questo è l'arco di Tito, si cammina, si passa sotto l'arco di Settimio Severo e poi adesso lo vedremo, si girava di qui e si saliva al Campidoglio per offrire i sacrifici agli dei pagani. Quindi tutti gli imperatori, e man mano facevano gli archi, poi fecero infatti anche l'arco di Costantino. Costantino cosa fece? Siccome lui non era ancora del tutto cristiano, però lui non voleva più gli dei pagani, lui non salì a fare i sacrifici al Campidoglio, ma andò direttamente al Palatino. Questo è il Palatino, questo è il palazzo dell'imperatore. Costantino, quando entrò in Roma, andò ad abitare qui. Questa era la sua casa, questa era stata la casa di Augusto, di Tiberio, tutti gli imperatori hanno sempre vissuto in quella casa, no? Costantino, dicono gli storici del tempo, non volle andare ai templi pagani, ma andò subito a casa. Sì, adesso ve lo faccio vedere, bellissimo.
Questo, io sono andata di qua, sono andato in questo posto, anche in questo posto.
Sì.
Ma questo è i fori imperiali.
Esatto, sono i fori imperiali. Bravissimo. Questi in realtà questi sono i fori repubblicani, cioè sono i fori imperiali sono un po' di qua, però è la stessa cosa, cioè è la zona dei fori romani cosiddetti, che si dividono in fori repubblicani e fori imperiali, ma non è importante, questo è una cosa secondaria. Qui si vede la stessa scena vista dall'altra parte. Allora di solito gli imperatori cosa facevano? Salivano, passavano sotto questo arco, poi giravano di qui, questo è il Campidoglio visto dall'altra parte, noi lo vediamo dall'altra parte adesso, salivano e qui c'era il Tempio degli Dei e andavano a venerare i sacrifici, questa era la via sacra, no? Andiamo avanti ancora. Vedete, qui si vede, è una colonna del foro romano, si vedono i sacrifici, no? C'è un grande toro, una pecora, una scrofa, un maiale,
sono portati, vedete c'è il sacerdote con una specie di mannaia, cioè li portavano e pensavano che gli dèi fossero contenti di avere questi sacrifici, no? Cioè io ti do il toro più grande che ho, la pecora più bella, più sana, allora tu mi aiuterai. L'idea è questa del mondo pagano, no? Io ti offro una cosa e così Dio mi vuole bene. I cristiani dicevano, ma no, Dio ti vuole bene lo stesso, è inutile, il toro, mangiatelo, mangiati la bistecca, cioè, non è un problema, cioè, non devi fare questo, no? Costantino non lo volle fare, cioè, il primo gesto enorme fu di non fare questa cosa, ma di andare direttamente nella sua casa. Andiamo avanti. Questo è l'arco di Costantino, di notte, questa è una foto fatta da un fotografo mio amico, bravissimo, no? Vedete l'arco? Costantino prese una serie di pietre, di rilievi fatti da altri imperatori, le parti sue sono queste sono quelle fatte fare da lui, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 parti, dove si vede brevemente la sua storia, vediamola. Questa è la prima, sta sul lato verso i fori, si vede Costantino che sta qui, che esce con la sua, vedete i cavalli, questa è una quadriga, cioè un cocchio con una ruota, con due ruote qui, portato dai cavalli, che esce da Milano, perché Milano fu il punto di partenza di Costantino per venire a Roma. Andiamo avanti. Qui si vede Costantino che assedia Verona, vedete una città fortificata, qui c'è uno che sta morendo, che è caduto, questi sono i soldati di Costantino con la vittoria. La vittoria sta spingendo contro Costantino a conquistare Verona. Andiamo avanti. Qui è la battaglia di Ponte Milvio. Vedete che si vede qualcosa, si vede l'acqua, no? Vedete tutta l'acqua, i soldati che cadono dentro e i soldati romani di Costantino che entrano dentro la città. Cioè stanno penetrando nel Ponte Milvio, stanno entrando perché hanno oramai vinto. Avanti. Questo è l'ingresso in Roma proprio, c'è qui la città di Roma, qui è Costantino di nuovo, vedete a cavallo, con i cavalli, e qui c'è un segno della vittoria, cioè come se ci fossero dal cielo degli angeli, dei geni, eccetera, che vengono a dire Costantino è il più bravo, è il più forte. Avanti. Qui si vede Costantino, questi si chiamano i rostra, cioè sono dei posti dove c'erano della specie di transenne, che parla alla città di Roma e dice io oramai sono il vostro nuovo imperatore. Ultima immagine, qui si vede tutta la gente di Roma che va da Costantino, che sta è caduta la testa nei secoli, ma sta qui sul trono e dà cibo, donativi, regali, no? Allora nell'arco si volle ricordare questa grande vittoria. Il problema è che siamo già alle 10:30, finiamo?
Sì,
si finisce.
Dobbiamo smettere allora. Mi rubo ancora 2 minuti, anche perché sapete, la maestra non l'ha detto, ma i gelati sono tutti per me. Gelati e gli altri lo guardano mangiare. Andiamo avanti. Allora, la cosa importante è questa. Costantino non è che diventò subito cristiano. E fra l'altro Costantino fece anche poi delle cose brutte, come tutti gli imperatori, fece anche delle uccisioni, eccetera. Però pian piano Costantino capì che il cristianesimo era la realtà nuova, anche se erano ancora minoranza i cristiani, cioè i cristiani erano ancora meno della maggioranza dell'impero. Lui disse, questa è una forza capace di dare vita all'impero. Nell'arco c'è una cosa molto interessante, vi insegno di nuovo il latino così siete intelligentissimi. Se voi leggete questa frase qui, da qui in poi, qui si dice instinctu divinitatis, cioè Costantino dice quello che io ho fatto l'ho fatto per istinto, in latino vuol dire suggerimento, per suggerimento della divinità. Non dice più delle divinità, degli dei pagani, dice è un solo Dio, non lo chiama ancora il Dio di Gesù Cristo, ma dice io ho fatto questo perché la divinità al singolare me l'ha suggerito. Subito, oltre a questo, andiamo avanti, lui fa mettere questa immagine di cui parlerete poi dopo, che si chiama oggi monogramma costantiniano, cioè è un unico simbolo, si chiamerebbe oggi un logo. Sapete cos'è un logo? Si direbbe oggi è un... vabbè, non importa. Il logo è un simbolo dove c'è la cosa più importante di questa cosa. Esempio, non devo fare... cos'è il logo dell'Adidas? Com'è fatto? È un piccolo apice, un piccolo... cioè il logo è un segno... la Coca-Cola, cioè... esatto. Lo scudetto giallo-rosso, cioè è un logo, tu vedi quello e dici... allora, Costantino... dopo pochissimo tempo fece diffondere questo segno che vedete, è una croce, ma sulla croce ci sono come due lettere che sono, questa è una lettera e questa è un'altra lettera, cioè che in greco sono le iniziali della parola Christos. La X in greco è chi, è quella che a noi sembra una P, è una R, una Rho, Christos, cioè lui fece mettere sui labbari dell'imperatore, dei soldati, questo segno che era Cristo, cioè disse Cristo è la forza, la vittoria, la bellezza, eccetera, no? Lo vediamo in un altro sarcofago, andiamo avanti.
Sì, vi posso dire una cosa, guardate bene questa immagine che poi vi dico una cosa. Sì. Quella che sta al centro, la
vedete? Qui cosa si vede? C'è questo chiro, c'è sempre la X e la R, c'è una specie di corona di fiori, come dire ha vinto, è la corona di chi si laurea, del laureato, eccetera. Vedete che ci sono degli uccelli che mangiano, cioè da quella corona, da quella croce viene la vita, viene la salvezza, e vedete i soldati sotto che stanno dormendo, sono i soldati che stavano alla tomba di Cristo, cioè quel segno diventa il segno della vittoria. Dimmi. No, no, questo sta nei sarcofagi, perché Castel Sant'Angelo viene sistemato dopo. A quei tempi era solo la tomba dell'imperatore Adriano, Castel Sant'Angelo, non era ancora un luogo cristiano come è diventato dopo. Questo sta in tantissime parti e c'è sicuramente ai tempi di Costantino, per esempio dove c'è la tomba di Pietro, sotto San Pietro, dove è stato seppellito, i pellegrini mettevano questo segno. E in particolare Costantino fa questa cosa che è enorme, si chiama l'editto di Milano, appunto nel 313 venne fatto. L'editto di Milano è il primo editto con cui l'imperatore dà libertà di religione. Cioè in coscienza, tu vuoi essere cristiano, io prometto come Stato che non ti perseguiterò mai più. Tu vuoi essere pagano? Puoi restare pagano. Costantino non impose il cristianesimo come religione di Stato, non è vero, questa venne dopo. Costantino disse la cosa importante è che ognuno segua la religione della sua coscienza. Quello che fece Costantino è cominciare, lo vedremo, a aiutare i cristiani, cioè a dare dei soldi per i sacerdoti, per le chiese, per i poveri, eccetera, eccetera, no? Allora, l'editto di Milano è importantissimo perché è il primo editto di libertà. Voi capite che non è vero che i cristiani sono persecutori, i politeisti possono uccidere gli altri, gli atei, pensate alla Russia comunista, cioè la violenza c'è nell'uomo, non dipende dal cristianesimo, ma anzi il cristianesimo porta la vittoria sulla violenza, cioè bisogna smettere di comandare sugli altri, cioè gli altri devono essere liberi, Cristo è vero, ma tu non ti posso obbligare a diventare cristiano. Così come tu non mi vuoi obbligare a diventare pagano, cioè questo è un fatto che deve la persona arrivare a maturare da sola. Avanti. E qui avete una cosa importantissima, Nicea, torniamo indietro, questa è una chiesa che sta oggi in Turchia, Nicea, Costantino che è imperatore, fa fare un concilio dove i vescovi, non lui, dicono in maniera ancora più forte, in maniera chiara, che Gesù è figlio di Dio. Cioè Gesù non è solamente un uomo, ma è veramente figlio di Dio, perché altrimenti noi saremmo ancora quei popoli come i Maya, gli Aztechi, come i Fenici, che non sanno chi è Dio, come quelli che dicevano sarei un Dio, sarò un Dio. No, veramente Gesù è Dio che è venuto, noi sappiamo che Dio è amore, perché Gesù è Dio, se no noi diremmo l'uomo è amore, l'uomo Gesù. Perché diciamo Dio è amore? Perché Gesù è veramente Dio, no? Questa è una delle grandi chiese del concilio di Nicea, che adesso purtroppo è trasformata in moschea, non è più una chiesa dove si può andare a pregare, e vedete che in questa chiesa sono conservati ancora, avanti, degli antichi affreschi Perché ci sono le immagini? Voi sapete che gli ebrei e i musulmani non fanno immagini. Noi li vogliamo bene agli ebrei musulmani, tantissimo, agli ebrei in particolare, no? Ma noi sappiamo, c'è una differenza. Perché loro non fanno immagini? Anzi, è proibito fare immagini, no? Perché per loro Dio non si è fatto uomo, non si può vedere. Invece noi diciamo, Dio si è fatto vedere, e allora è obbligatorio che ci sia Van Gogh, Matisse, Michelangelo, Giotto, il Beato Angelico, perché Dio si è visto. L'arte riprende questo paganesimo e questo cristianesimo e lo fa fiorire. Avanti. Qui è importante, questa è la Turchia, è il Mar di Marmara, lo stretto del Bosforo, è dove Costantino spostò la capitale. La grande scelta di Costantino fu di spostare la capitale da Roma, Milano, cioè c'erano varie capitali in Occidente. Costantino fece fare una nuova città che oggi si chiama Costantinopoli, città di Costantino. Come si chiama oggi? Bravissimi. Istanbul, si dice in turco, Istanbul, accento sulla Istanbul, che è questa, vedete? Qui c'è il ponte, vedete i due grandi ponti, uno e due. Questa è la grande città che fece Costantino, perché si rendeva conto che era più facile difendere l'impero stando non più a Roma, ma stando in Oriente. Qui si vede ancora meglio quella dopo. Questa è la Costantinopoli di Costantino, questo si chiama il Corno d'Oro, questo qui. Questo era il grande porto, cioè qui le navi entravano, e questa è la città, qui abitò Costantino, questa è la casa di Costantino, oggi si chiama, oggi è il palazzo del sultano Topkap, cioè è il luogo dove Costantino costruì il nuovo palatino. Cioè Costantino di fatto venne a Roma 3 volte, ma soprattutto abitò lì. Avanti. Questo la saltiamo. C'è una cosa interessantissima, diciamo brevemente questo, andiamo a prendere il gelato perché siete stanchi anch'io, non c'ho più voce. Allora, c'è una cosa interessante. Che cosa avvenne? Cioè, qui c'era il Vescovo di Roma. L'imperatore stava nella città del Vescovo di Roma. Costantino dice, io adesso vado ad abitare qui. Voi sapete che allora da Istanbul a Roma non si prendeva l'aereo, in 2 ore c'era arrivato, no? Ma allora per andare via con il cavallo, poi la nave, doveva attraversare il Mar Adriatico, andare in Grecia, poi dalla Grecia continuare, andare fino, ci voleva un mese. Allora, cosa vuol dire che l'imperatore sta lontano un mese di navigazione? Dove sta il Papa? L'imperatore non ha mai regalato all'imperatore, come si chiama il Papa? C'erano 2 papi importanti ai tempi di Costantino. Quello di adesso. Il Papa, il più famoso Papa di Costantino, si chiama l'ultimo dell'anno, 31 dicembre, Silvestro era il Papa. Costantino non ha mai regalato lo Stato al Papa, e mai la Chiesa ha usato questo documento falso che si chiama Donazione di Costantino. Nel Medioevo è stato fatto un testo che non è vero, dove l'imperatore dice ti regalo il Lazio, ti regalo Roma, ti regalo la città del Vaticano, che non c'era ancora chiaramente, no? Ti regalo Roma, no? Ma questo non è mai stato vero, ma allora come mai? Andiamo un po' avanti. Come mai il Papa si è ritrovato, è uno degli effetti della vita di Costantino, avanti, questa è la leggenda della donazione di Costantino, ma non abbiamo tempo, avanti, questo è Lorenzo Valla, come mai l'imperatore, cioè il Papa si è ritrovato capo di Roma? Perché andando avanti nei secoli l'imperatore stava qui e il Papa stava qui. Pensate che non è con Romolo Augustolo che finisce l'impero, ma ancora 200 anni dopo Romolo Augustolo, l'imperatore Costante da Costantinopoli viene a Roma e viene ad abitare nel palazzo. Cioè l'ultima volta che l'imperatore abita a Roma è nel 663, perché l'imperatore vero è quello di Costantinopoli, non è quello di Roma, cioè l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, ma quello vero è quello d'Oriente, no? Che cosa succede? Che l'imperatore d'Oriente, il vero imperatore, si trova ad essere sempre più circondato dagli arabi. Questo è Costantinopoli. Il mondo arabo da qui pian piano conquista tutta l'Africa, entra in Spagna. Pensate che le 2 basi arabe più vicine a Roma sono state al Garigliano e a Saint-Tropez in Francia. Cioè lì c'erano le 2 basi di pirati arabi che erano 50 anni sono stati lì. Nei nostri libri di storia non si capisce perché non si racconta mai questa cosa. E allora l'imperatore di Costantinopoli non poteva aiutare il Papa a Roma, ma doveva difendere Costantinopoli, cioè tutti i soldi, l'esercito, eccetera, serviva a difendere Costantinopoli. Andiamo avanti. Guardate cos'era successo all'Italia, cioè l'impero romano a un certo punto si riduce a questo pezzo, cioè qui c'è Lazio, qui c'è Ravenna, che forse avete visto, cioè sono due zone, e in mezzo c'è una lingua di terra dove i soldati che arrivavano a Ravenna scendevano a Roma per aiutare il Papa. Pian piano i Longobardi, che erano tutta questa zona, i Barbari che erano qui e che erano qui, stringono sempre di più Roma, e a un certo punto resta solo il Lazio. E il Papa si trova a guidare il nuovo Stato, anche se non lo chiamano mai così perché lui non sapeva di guidare uno Stato. Siccome nessuno poteva salvare Roma, il Papa di fatto diventa il capo di Roma. Sapete che, ultima battuta, sapete che la Lombardia viene dal nome dei barbari Longobardi. Se il Papa non ci fosse stato a Roma, saremmo diventati tutti Longobardi, cioè tutti Lombardi, tutti Milanesi. Noi siamo rimasti romani perché il Papa ha in qualche modo tenuto lontano, cioè ha detto Roma è un'altra cosa, cioè Roma non vuole diventare, con tutto l'amore per i milanesi che sono bravissimi, e Milano è una città bellissima, ma è qualcosa che ha tenuto Roma in maniera diversa. Avanti. Finiamo con questa foto. Costantino fa fare tante cose, fa fare tante chiese. A Roma, per esempio, fa San Giovanni il Laterano, il Battistero, Santa Croce in Gerusalemme. La più importante è la chiesa di San Pietro, la rivediamo dall'alto. Qui c'era la tomba di Pietro, esattamente qui sotto c'era la tomba di Pietro, qui c'era un grande colle che saliva. Costantino fa spianare la collina, cioè prende la terra della parte in alto, la tira qui, in maniera da rendere pianeggiante questo. Vi ricordate che l'obelisco stava qui? Il circo stava così, qui fa spianare, al posto di fare la chiesa dove era pianeggiante, fa fare San Pietro esattamente dove c'era la tomba di Pietro, perché vuole che il cuore della chiesa di San Pietro sia sull'altare, dove c'è il corpo di Pietro, no? E in questa maniera Costantino, attraverso questi edifici, segnala alcune cose importantissime per i cristiani, no? Pensate che addirittura a Gerusalemme, chi di voi è andato, il Santo Sepolcro viene fatto scavare da Costantino e dalla madre Elena. Cioè Costantino, che di fatto è il capo di tutto l'impero romano, lavora a Roma, a Costantinopoli, e addirittura tira fuori questa chiesa per dire qui il Signore è stato sepolto, qui è risorto, e ci consegna nei secoli questa eredità, questa cosa. Vi ringrazio della pazienza, ora vado a mangiarmi il mio gelato e voi aspettate in silenzio perché...